E bentornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Arraga, la trasmissione contro tutte le frontiere, la detenzione amministrativa e il ricatto del permesso di soggiorno. Ricordiamo i numeri di telefono per interagire con noi: 346-667-3263 per quanto riguarda il telefono mobile e lo 011-2495-669 per quanto riguarda invece il fisso.
Vi ricordiamo anche la nostra mail assemblea.nocpr@riseup.net.
E un'altra cosa che stiamo cercando di costruire è il nostro servizio Cisti Viaggiare Frontiera, per cui se avete informazioni, novità e dritte, insomma, per viaggiare da una frontiera all'altra, interagite con noi al numero di telefono che abbiamo ricordato prima. Nigga, you can check the score. We up on the board. And we all living lavish. If I want it, I'ma have it. My niggas with it. Money flow running through digits. I know niggas mad that we did it. Say we live it. Morals will never forget it. I ever get booked, I'ma crack it. Get it and flip it. E come sempre non possiamo che iniziare a parlare di quello che sta accadendo ormai da troppi e tanti anni nel Mediterraneo, ma che dall'inizio di quest'anno, del 2023, c'è stato un aumento veramente incredibile del flusso di persone. Questo sta causando ovviamente delle frizioni nel governo di quella fascista della Meloni, e nelle puntate precedenti abbiamo già visto che cosa prevede il decreto flussi e nonché anche la proposta di decreto Cutro. E andiamo a leggere velocemente un articolo pubblicato sull'Avvenire dello scorso mercoledì 5 aprile. Infatti vi è uno stallo sulle modifiche del decreto Cutro. In questi giorni sono stati chiamati più vertici migranti perché c'è il rischio di una grande ondata migratoria per quest'anno. Ne siamo già, insomma, non è un rischio, insomma, sono i fatti che, insomma, il flusso di persone è aumentato esponenzialmente. In questo articolo appunto riprende che c'è stato un vertice tra Meloni e i vice premier Salvini e Tajani e Piantedosi come ministro degli interni per cercare di contenere quella che è la crisi tunisina. Nella fattispecie è prioritario l'azione per aiutare una nazione considerata amica, questo dal governo italiano, in un momento di difficoltà. Tal proposito viene ritenuto dalla Premier, dal governo, cruciale lo sblocco della tranche del prestito del Fondo Monetario Internazionale, che stiamo parlando di un finanziamento per oltre 300 milioni di dollari, che potrebbe servire appunto al presidente Saied per allontanare un po' lo spettro di default. Pur nella difficoltà di questa situazione, la valutazione emersa dal vertice che c'è stato, diplomatico appunto tra questi premier, cercare di premere su questo sblocco di fondi e cercare di contenere questa ondata di migranti. Una delle proposte di questa legge sono molteplici. Una tra tutte è quella della costruzione di un centro per il rimpatrio per regione. Inoltre anche aumentare le strutture per l'accoglienza diffusa e fare in modo che i rimpatri avvengano più rapidamente. Uomini ne sono rimasti fra pochi, stringerò giuro, fuori l'infame dai giochi, cerchi gioco, gioco e soldi. Se io ne voglio fra molti, sono in studio, rischio la galera. Ricordiamo che da inizio gennaio sono più di 28.000 le persone che sono arrivate in Italia. Da barriera fino a porta palazzo. Suona sirena, squilla contatto, il verde
delinquente al mazzo, amico che smercia la zazza, stai attento alla tua auto.
Chi invece sta a Lampedusa, chi invece sta in Sicilia e in Calabria, dove insomma sono i posti di primo approdo di queste persone, sta vedendo come il sistema messo in crisi già da molti anni sta quasi collassando. Infatti non si trovano i posti per allocare le persone, le prefetture sono un po' in difficoltà, l'abbiamo anche ricordato la scorsa settimana, abbiamo visto anche gli effetti qua a Torino di quello che è la gestione alla maniera di merci delle persone arrivate al sud e poi trasportate e buttate in strada da autobus di linea proprio qui in Corso Vercelli.
La vera voce di tutta barriera, chiedi in giro, chiedi alla zona intera. Dimmi quanto serve, basta uno squillo.
E poi insomma uno dei tanti problemi sono anche le norme per il riconoscimento anche giuridico, la difficoltà a ottenere un permesso di soggiorno, per non parlare poi di più di 2500 minori che sono arrivati da inizio anno, minori non accompagnati che sono arrivati da inizio anno qui in Italia, per la quale insomma non ci sono servizi sicuramente idonei.
Fuori l'infamia dei giochi, cerchi gioca, gioca i soldi. Se io ne voglio fra morti, sono in studio, rischio la galera. La vera voce di tutta barriera, chiedi in giro la voce di tutta barriera.
Ed è invece notizia del 4 aprile che appunto c'è stato un nuovo soccorso, la nave dell'ONG Geo Barents è stata soccorsa il 4 di aprile con a bordo più di 500 persone.
On a rodé le jour, on a rippé la night. La tolle des bijoux, des vides malades. Les chaînes de la casse, au plus grand cas socio. Quoi faire d'autre que rapper nos lives? De la peau
fracelle aux femmes et bibi. Il piano Piantedosi da parte sua cerca di organizzare l'accoglienza senza che il sistema venga travolto da troppi arrivi. Questo è quello che leggiamo da Il Sole 24 Ore, un articolo pubblicato nella giornata di ieri. La difesa metterà a disposizione navi ed aerei militari per svuotare l'hotspot di Lampedusa, ormai costantemente sovraffollato, nelle giornate di maggiore picco di presenze. L'obiettivo del titolare del Viminale e l'ospitalità diffusa, distribuendo piccole quantità di persone su tutto il territorio nazionale per evitare grosse concentrazioni che possano pesare sui territori. Si punta a potenziare i rimpatri, come abbiamo già detto prima, anche accelerando le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale. C'è quindi un rafforzamento della rete dei CPR, dei centri per il rimpatrio, grazie anche alle misure contenute dal decreto legge, appunto, come abbiamo già ricordato in precedenza. Ad esempio ricordiamo che il presidente della regione toscana Eugenio Giani ad esempio si è espresso contrariamente per la costruzione di nuove carceri e nuovi centri per il rimpatrio, mentre sappiamo e abbiamo ricordato ad Arraga più volte come il sindaco di Firenze invece sia su tutt'altra posizione.
De la peau fracelle aux femmes et bibi toute l'année, Amsterdam dans le GP. On décharge le Zodiac sur la plage devant les touristes qui veulent ses bronzettes. Bayard de Chlon sur le survêt, on prend les sauces interdits en CRS. De la repue sans la pesette, deux trois rérettes à la sauvette. On bandit les poches trouées, la drogue on l'a écoulée depuis écolier. Dis à l'OPJ de se faire enculer, sur nos cartes d'identité on met qu'un boulet.
E per quanto riguarda quello che è il decreto flussi, oggi leggiamo sull'ANSA 252.000 domande dai datori di lavoro. In Campania è la regione con il maggior numero di domande e sono previste quote pari a 82.705 persone. Praticamente dalle 9 al 27 marzo ci sarà un click day del decreto flussi, dove sono oltre 250.000 le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato anziché stagionale. De la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher de la weed dans Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. Stiamo assistendo a una vera e propria chiamata al lavoro sfruttato e sfruttabile. Serve forza lavoro, servono persone ora che inizia la stagione della raccolta, e quindi da appunto il governo stanzia dal 9 al 27 di marzo ha stanziato questo click day per fare in modo che le domande regolarizzazione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato potessero avere una certa snellezza e rapidità anche per quanto riguarda le amministrazioni coinvolte. Couper tous les robinets, je suis sur la corniche, ça le fils de pute, je me tape un grand cru et ta mère au dîner. Mélodiné, poteau dîné, dealer qu'on vole les braquer et dealer, toujours motivé, les pas vont identifier, rime qu'à la crime certifiée. On a tout niqué, depuis brousillé, on a tiré du canon scié. Bande de travelots, regarde des drapeaux, c'est comme nous apprendre à faire des bracos. Y'a des lingots, des valises de frappe, tu te tirer dessus, t'es dans ta wagon. Et bien sûr qu'il y a la caladraco, c'est pas dans nos caves qu'on enterre nos magots. Rêve, de la peufra pour les clients, de la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher la weed en Hollande. Stupéfiant, stupéfiant. À la casserole, je faisais le de trap. Je mets la pure dans de l'eau bouillante. Petit vient de Tarifa. Stupéfiant, stupéfiant. De la peufra pour les clients, de la pure dans de l'eau bouillante. On va chercher la
14.50 ai microfoni di Radio Blackout, questa è Harraga. E per oggi abbiamo previsto di avere due collegamenti telefonici con alcuni compagni, alcuni solidali in contesti di frontiera. In particolare, prima di tutto, adesso a breve ci collegheremo con un compagno che abita il territorio transfrontaliero tra Italia e Francia nella zona di Ventimiglia e che spesso si trova a transitare nella città di Ventimiglia e ci racconterà in particolar modo, ci darà un aggiornamento sull'attuale situazione in quel territorio, in particolare su un'operazione che da poco insomma c'è stata nel territorio di Ventimiglia denominata Operazione Pantografo.
Le temps c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça a pris la conjoncture, où ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades.
State ascoltando Kenny Arcana, il Zomper della Liberté, quindi hanno paura della libertà, di ogni tipo di libertà, in particolar modo in questo momento andremo a parlare della libertà di movimento, perché proprio a Ventimiglia, il 28 marzo 2023, un elicottero della polizia e squadroni in tenuta antisommossa si sono recati sotto il ponte delle Gianchette, insieme ad unità cinofile dislocate lungo tutto il fiume Roia. Questo è il culmine dell'operazione Pantografo, condotta dalle procure di Imperia e Nizza, in collaborazione con la Polizia di Frontiera italiana e la PAF, la Police of Frontier francese, con l'obiettivo di ricostruire contatti con i migranti a Ventimiglia, ovvero il modo con cui venivano reclutati, le modalità con cui venivano fatti salire sui treni. Queste le parole del procuratore di Imperia, Alberto Lari. La chance du bonheur. L'articolo di Melting Pot che stiamo leggendo continua. Secondo le informazioni diffuse dalla stampa, le ultime datate al 29 marzo 2023, sono 16 le persone fermate con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, delle quali 13 sono colpite da misure cautelari. Tuttavia, secondo le osservazioni di alcuni attivisti, resta forte il sospetto che i dati relativi agli arresti siano gonfiati in ragione di una celebrazione dell'operato delle forze dell'ordine e di una legittimazione pubblica della cospicua mobilitazione di mezzi e risorse. Non so se sia proprio un sospetto, ma comunque.
Sera tien, la connaissance, la force, la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi.
Vi lasciamo con questa canzone. Nel frattempo cerchiamo di collegarci appunto con questo compagno che ci racconterà meglio, più dettagliatamente, la situazione nel territorio di Ventimiglia. Quindi, come anticipavamo poco fa, dovremmo essere in contatto con un compagno abitante del territorio transfrontaliero vicino alla città di Ventimiglia. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Benissimo, ciao, anche noi ti sentiamo. Ti lascio fin da subito la parola, così ci racconti un po' appunto della situazione in quel territorio in questo momento.
Va bene, magari faccio prima una brevissima introduzione, nel senso, per chi non conosce Ventimiglia, vabbè, la frontiera è chiusa da quasi 8 anni, 7 anni rotti, e con un dispositivo che sul lato francese si è via via rafforzato negli anni. All'interno della città di Ventimiglia, gli spazi in cui le persone transitanti si spostano sono tra la stazione, il punto di arrivo e il punto di tentativo di partenza, la Caritas, che è già diciamo, indirizzata verso Roverino e dove agiscono tutte le organizzazioni umanitarie, e poi c'è Via Tenda, dove c'è questo cavalcavia, e lì sotto il ponte c'è una sorta di insediamento delle persone transitanti. E lì vicino c'è anche il parcheggio dove ci sono le distribuzioni del cibo fatte dai solidari, dalle varie associazioni solidari dei dintorni, e Upupa, l'infoshop delle compagne e dei compagni del progetto 20K. Come dicevo, la situazione è incancrenita, dal 2015 a oggi sono 42 morti, sotto il ponte le situazioni sono molto peggiorate rispetto ai primi anni, nel senso che non stiamo più parlando di campi autogestiti, auto-organizzati, in cui c'è un senso di comunità, via dicendo. Ci sono persone transitanti abbastanza in piccoli gruppi, e poi c'è anche tutto un insieme di persone che sono rimaste sostanzialmente incastrate alla frontiera, alcune delle quali anche con permesso di soggiorno italiano, vivono sostanzialmente all'interno dell'economia della frontiera, quindi di piccoli espedienti o di anche reclutamento per il pastoraggio, cose del genere, E niente, e si vive sotto il ponte, ci sono tutti i problemi di questo tipo di insediamenti informali, no? Da problemi igienico-sanitari alla gente che smatta, a un certo livello di violenza, vi dicendo. Questa roba qua ovviamente è determinata dalla politica di chiusura della Francia e la politica di non accoglienza totale applicata in questi ultimi anni a Ventimiglia rispetto ai transitanti. Cosa sta succedendo da 15 giorni a questa parte? Allora, il 23 marzo esce sui giornali appunto il piano per antidosi su, non lo chiamano così, ma il piano per antidosi su Ventimiglia. Fanno il tavolo per la sicurezza e il 23 marzo, in cui si incontrano prefetto, commissario prefettizio, perché Ventimiglia è una delle città più commissariate d'Italia, fu commissariata nel 2012 per 'Ndrangheta, dove ancora oggi perché è caduta la maggioranza, quindi prefetto, commissario prefettizio e tutte le forze di polizia elaborano questo grande piano, che è fatto di cosa sostanzialmente. Incontreranno poi nei giorni successivi anche Caritas e Croce Rossa Italiana, e loro dicono: non si può più aprire un centro d'accoglienza perché improvvisamente le norme non ce lo permettono, quindi non, faremo dei punti di assistenza diffusi, PAD, che ancora è chiaro a pochi cosa vogliono dire. A questo aggiungono subito, però la firma del commissario prefettizio sulla base dei decreti Minniti, un'ordinanza antibivacco che colpisce, guarda caso, le zone di Atenda, dove diventerà vietato fare bivacchi notturni, montare qualsivoglia struttura, eccetera, eccetera. E all'interno di quel dispositivo è anche rivista la possibilità del DASP urbano, quindi per allontanare appunto una parte di quella popolazione che vi raccontavo prima, no? Di persone che non possono più essere considerati transitanti, ma sono sostanzialmente abitanti di insediamento informale e all'interno di questo sopravvivono. Quindi abbiamo detto 23 marzo questo, 28 marzo.
Ma la polizia ha già iniziato appunto a dare DASPO, a mandare via le persone?
No,
dalla
perché
città.
Allora il cosa è entrato, cioè, l'ordinanza è entrata in vigore il 3 aprile. È entrato in vigore 4 giorni fa e ancora non ne sono chiari gli effetti, ma poi vi spiego perché, cioè, i sentori in realtà che vogliono sgomberare, adesso vi spiego un attimo. Quindi poi, cioè 23-28, voi capite che siamo subito a ridosso. Allora intanto, cioè, la tempistica, anche, diciamo, a un mese da Cutro scatta tutta questa propaganda. È chiaro che anche qua bisogna dare una risposta sia alle grosse cifre in Sud Italia, come raccontate nel corso della vostra trasmissione, sia rispetto alla situazione di Ventimiglia. Quindi 28 marzo scatta l'operazione Fantografo. Cosa succede? Che alle 5 del mattino piombano sotto il ponte e in una casa occupata elicottero, grandi mezzi, all'inizio chiedono i documenti, ma poi in realtà si capisce che non stanno né facendo uno sgombero né rastrellando i senza documenti, delle persone per esempio senza documenti che verranno fermate e verranno poi lasciate nel pomeriggio, ci sono degli arresti precisi in corso, cioè a un certo punto si mettono a guardare le persone in faccia e a cercare di capire chi è chi. Tre persone non sono riuscite ad arrestarle, avevano un ordine d'arresto per 16 persone, di cui alla fine, sì, da questo punto di vista correggo i compagni di 20K, nel senso sì, erano 13 gli arrestati su 16. Penso ci sia stata un po' di confusione rispetto al fatto che invece poi erano state arrestate altre persone oltre i 13 e sono state fermate. Ditemi se non sono chiaro in qualcosa.
No, ti stiamo ascoltando.
Quindi l'operazione scatta alle 5 del mattino e va avanti più o meno grosso fino alle 8:30, 9. C'è ancora in volo l'elicottero. Poi successivamente smobiliteranno, ma io sono stato tra i solidari accorsi sul posto insieme ad altre ed altri, e c'erano ancora movimenti di borghesi, figos, ma con anche sbirri francesi eccetera eccetera.
Quindi le accuse mosse sono
mosse sono di aiuto
favoreggiamento
di immigrazione clandestina, grazie. Sì,
di base dice, favoreggiamento di immigrazione clandestina, per rispondere un po' a tutta la propaganda mossa nell'ultimo mese dal governo di iniziare a reprimere.
E sorbazzano un sacco. Pantografo, il nome è terribile. È perché loro dichiarano.
Stiamo pensando anche noi.
No, ma perché? No, è più terribile di quel che pensate. È terribile perché loro dichiarano che queste indagini cominciano a partire da una persona folgorata sul tetto di un treno. È una delle ragioni di causa maggiore questa dal 2015 a oggi. E quindi a partire da persona folgorata sul tetto del treno, loro hanno è nascosta laddove c'è il pantografo del treno. Loro hanno avviato un'indagine per capire come mai la gente andava lì e hanno scoperto che erano i pastori che li facevano andare lì, e quindi i pastori diventano i responsabili,
certo, delle morti,
anche delle morti. Anche delle morti. E a me non sembra un caso, anche che, nel senso, ultimamente sulle morti anche qua a Ventimiglia un po' di rumore c'è stato, perché appunto siamo riusciti a rifare un conteggio, a fare un memoriale che riesca a dare conto di queste 42 persone morte dal 2015 a oggi, e improvvisamente queste morti diventano di responsabilità dei passeur. Secondo me è importante da questo punto di vista anche avere un po' visualizzare un po' chi sono gli arrestati, no? Nel senso, da quello che dicono loro, a partire da quello che dice la polizia, cioè loro dicono che hanno monitorato una ventina di passaggi in un anno di indagine, in un posto in cui passano 100 persone al giorno, cioè vuol dire un cazzo, niente. Che questi passaggi costavano dai 30 ai 150 euro, sono i prezzi più bassi che si sentono in giro. E gli arresti sono o in una casa occupata o sotto il ponte. Arrestano sostanzialmente gente povera. Nell'intervista a Lari, a un certo punto uno dei giornalisti gli chiede: ma quante organizzazioni di questo tipo ci sono a Ventimiglia? Quante ne contate voi? E Lari risponde: nessuno ha parlato di organizzazione. Perché noi non contestiamo l'associazione a delinquere, si tratta di casi isolati.
Cioè,
quando poi
invece
sulla stampa questa cosa risuonava in maniera diversa. Cioè stiamo parlando di una decina di passor poveri, di gente che si arrangia sostanzialmente, che ha trovato un modo di passare e lo vende a dei prezzi stracciati, cioè fa parte proprio della piccola economia informale di frontiera. L'intervista continua, cioè il giornalista chiede a Lari: ma sì, ma ce ne sono altre, cioè insomma ci sono organizzazioni? E lì Lari dice: non posso dirlo, non abbiamo elementi probanti, no? Cioè mostrano tutta l'ipocrisia della procura, perché lo sanno anche i muri che a Ventimiglia c'è la tratta e si sa dove agiscono, e che l'autoporto è uno spazio gestito dall''Ndrangheta dove partono i camion, cioè nel senso le organizzazioni ci sono e sono ben visibili.
Però la scelta,
loro,
dici, di colpire è stata dove in realtà ovviamente la questione più informale, più povera e meno legata,
sì, è anche la concorrenza di basso, mi viene quasi, certo, a dire, mi viene quasi cioè nel senso, capito, tolgono la concorrenza di basso di modo che le organizzazioni possano lavorare ancora meglio, no? Cioè nel senso, guarda, in un momento in cui i prezzi sono alti, perché poi anche questo, no, i prezzi dei passaggi dipendono anche dalla forza del dispositivo di controllo, del dispositivo, ma anche se c'è un movimento di massa che è in grado di organizzare autonomamente i passaggi, sulla forza relativa del movimento di solidarietà in quel momento e via dicendo. Cioè nel 2015, quando c'era il presidio permanente in frontiera, non costava niente passare, perché la gente passava autonomamente. Cioè, per fare un esempio,
Certo.
Comunque, vabbè, tutta sta roba, cioè, in sostanza, per fare cosa? Per fare spettacolo. Parliamoci chiaro, cioè, non è un'operazione che risolve qualcosa all'interno della città di Ventimiglia. All'interno della città di Ventimiglia, nel senso, e soprattutto, come ho raccontato prima a voi, il sud è pieno di gente in questo momento, questa gente arriverà qua. Adesso si faranno lo sgombero, lo faranno per dare l'idea che hanno la sua ripulita a questa situazione indecente, sapendo benissimo che a luglio si ritroveranno qua con masse di gente. Cioè, perché questa è la questione. E niente, io, cioè, questa roba qua, poi ho provato anche a leggerla all'interno della politica più complessiva, cosa sta facendo, perché fanno questa roba qua, Meloni piante dosi su Ventimiglia. La politica
è una frontiera chiaramente anche più rappresentativa, no? Tra le più conosciute, immagino.
Esatto, è semplicemente una cosa spettacolare tra le altre. La loro politica di respingimenti è fallita e quindi loro devono mostrare quantomeno che fanno la lotta al degrado. Il comunicato stampa l'hanno fatto uscire anche a livello nazionale sull'operazione Pantografo, mentre in realtà, come dicevate voi all'inizio della trasmissione, cioè in questo momento la verità è che c'è un afflusso massivo di persone con un governo fascista. Cioè, se ne facessero una ragione, non sono in grado di controllare il movimento migratorio.
Anche se ci provano in ogni maniera, stanno finanziando e proponendo,
esatto,
soldi a tutti i governi delle appartenenti, insomma, ai governi delle frontiere esterne europee.
Sì, sì, ma il dato oggi è però questo, cioè che loro in realtà non stanno riuscendo a controllare.
Solo propaganda, intendi questo? Che sia solo spettacolarizzazione, pura propaganda?
Assolutamente, ma perché? Perché a livello europeo si sta giocando la partita sul patto, certo, delle migrazioni, che in realtà per fortuna salta, perché è peggio di Dublino 3, e la grossa questione in ballo, e qua il confine la si sente, è la questione dei movimenti secondari, no? Cioè, in base a Dublino, le persone che hanno dato, l'impronto, fanno la prima domanda in Italia, dovrebbero rimanere in Italia, ma in realtà si spostano. Di chi è la responsabilità di queste persone, no? In questo momento a livello europeo i francesi soprattutto, ma con un po' i paesi del nord, via dicendo, stanno spingendo per il principio di responsabilità permanente, cioè questi qua rimarranno sempre in capo al primo paese d'approdo, mentre greci, italiani, paesi del sud chiedono che rimanga il principio del trasferimento di responsabilità, che finora ha funzionato meglio che le relocation, no? Il famoso principio delle relocation in realtà lo sanno tutti che non funzionano. Mentre il trasferimento di responsabilità sì, cioè la gente che parte dall'Italia autonomamente a un certo punto fa una nuova domanda d'asilo in Francia, mette la Francia in crisi, perché in questo momento l'Italia non sta più riaccettando i dublinati. Quindi anche questo, l'operazione di frontiera congiunta con la polizia francese serve anche a fargli fare la figura, tra virgolette, no?
Certo, questo volevo chiedere se le operazioni congiunte con la polizia francese sono state appunto un caso appunto di propaganda o se avvengono quotidianamente operazioni unite.
Allora loro hanno un gruppo di collaborazione transfrontaliera, bla bla bla. Tenete conto che al tribunale inizio sono processato un passo al giorno. Il fenomeno di là è molto grande e in questo momento le associazioni francesi si stanno interessando alla questione e stanno provando a fare un monitoraggio per capire che effettivamente in quanti casi poi ci siano fenomeni di razzismo nel giudizio, le garanzie, cioè stiamo parlando di organizzazioni tipo la Ligue des Droits de l'Homme.
Sì, anche qui recentemente su Torino in realtà c'è stata una chiacchiera con alcuni compagni e compagne provenienti dalla Sicilia proprio sulla tematica di criminalizzazione, diciamo, della figura degli scafisti, appunto un po' su questa...
Esatto.
Onda di aumento delle pene enormemente in seguito anche alla nuova legge, cioè il nuovo decreto.
Ma su questo la collaborazione c'è, ma perché è facile, non so come dire, la collaborazione è trasfrontaliera, su questo soddisfa i francesi, la lotta ai trafficanti, piuttosto che anche al disagio di strada da Ventimiglia, mette tutti d'accordo e dà un nemico comune utile a tutti. Però noi dobbiamo anche però leggere le cose e noi sappiamo che questa operazione in realtà nasconde anche delle tensioni dietro, perché appunto il fatto che gli italiani non accettino i dublinati per la Francia è un problemone.
Certo.
Gli italiani in questo senso stanno provocando, non so come dire.
Sì, stanno tirando troppo la corda.
Stanno provocando e poi fanno queste operazioni anche per ripulirsi di fronte ai francesi, che l'Italia dice sostanzialmente noi non possiamo accettare i dublinati perché in base alle convenzioni europee cioè noi siamo costretti, non abbiamo più posti, dobbiamo lasciare in strada, in base alle convenzioni europee questa cosa non si può fare, noi non possiamo riprenderci la gente se non possiamo ospitarla. Ok, lo fanno poi in maniera tra virgolette anche pulita, e solo che anche che la questione dei movimenti secondari è la questione che più inquieta i francesi.
Esatto.
Ma se appunto non c'è altro da aggiungere, noi dovremmo adesso, cioè sicuramente ci riaggiorneremo, perché appunto grazie, non è la prima volta che ci sentiamo qua ai microfoni di Arraga, per cui sappi che i microfoni sono sempre aperti per quello che è la questione della frontiera con la Francia sul lato di Ventimiglia. E
ok, sì, nessun problema, io ho più o meno detto tutto. Ah, l'ultima cosa brevissimamente,
certo.
6 delle 13 persone arrestate sono state rilasciate dal giudice ritenendo che non sussisteva il pericolo di fuga e via dicendo, insomma non stavamo parlando di una grande organizzazione criminale, ma di roba che poteva valere la libertà.
Penso sia proprio indicativo in realtà ciò che è successo a Ventimiglia su come la dinamica verso cui insomma stiamo andando, e penso su tutto il territorio possiamo aspettarci anche azioni cioè in alcuni territori, anzi azioni di propaganda diciamo di questo tipo.
Già credo questa è la linea, grosse azioni di propaganda che però hanno un impatto sulle vite delle persone.
Certo. Esatto. Grazie mille, ti ringraziamo davvero per il contributo e sicuramente ci risentiremo presto.
Grazie
a voi
dello spazio.
Sappiate che è sempre aperto comunque.
E se vuoi comunque rimanere poi ascoltarci, tra poco abbiamo anche il collegamento con un'altra frontiera d'Europa. Però esatto,
molto
quella
volentieri.
Di Lampedusa. Va bene.
Molto volentieri.
Grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao.
A presto.
Ciao.
Il n'y a pas de souci. Il n'y
a pas. Il n'y a aucun souci.
Ah, mais tu foutes les têtes.
Comment ?
Tu foutes les têtes.
Tu veux que je foute ta tête ?
Ouais.
Tu me dis quand tu veux pas être filmé.
Je veux pas être filmé.
Ok.
Personne va être filmé. Tu veux que je te montre ce qu'il y a dans la feuille ?
Bah, si tu veux.
La petite substance.
Ya, 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 ya. Marocchino, Zatlano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana. Ehi, lui albanese, Kalash Prada tiranna. Ehi, lui invece snitch, lui figlio di puttana. Puttana, questa muove culo tipo cubana. Ulala, da bambino giravo con bandana. Mandala, se no poi bevi dopo si incavola. Hola fra, non sei ospitato alla mia tavola. Ehi, l'ho fatto, ehi. Ti giuro se mam, ehi. Lo dico, lo faccio, ehi. A bang, ey. Rapine e spaccio, ey. Il resto non parlo, ey. Ho Acap nel braccio, ey. Gli sbirri sul cazzo, ey. Gli sbirri sul cazzo, ey. Acap nel braccio, bro. E loro erano in sei. Io ero da solo, bro. Dal blindo sentivo, ey. Dall'altro sentivo, oh. Ancora ero un minore, ancora ero un bimbo, bro. Lui marocchino, Zatlano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana, ey. Lui albanese, Kalash Prada tiranna, ey. Lui invece snitch, lui figlio di puttana. Marshallo ZB, poliziotto ZB, finanziere ZB, baby. Dove cazzo il khabi, baby? Khoye demo arbi, baby. Alem bay garbi, sofra al bar seduto con le gambe incrociate. Faccio cannetti, fumo e bevo solo fra te. Un marocchino, chino, chino. Sono marocchino, chino, chino. Nell'ETN tocco giro per tutto il blocco. Col completo tarocco, facciamo di Marocco. Sono marocchino, chino, chino. Sono marocchino, chino, chino. Lui marocchino, Zatlano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana. Ehi, lui albanese, Kalash Prada tiranna. Ehi, lui invece snitch, lui figlio di puttana.
E
ora una notizia, diciamo, di alcune inchieste che stanno uscendo negli ultimi giorni proprio su ciò di cui parliamo da tempo e non solo ai microfoni di questa trasmissione, ossia l'utilizzo degli psicofarmaci nei CPR, nei centri di detenzione e di rimpatrio italiani. Una notizia adesso del Manifesto di ieri sera. Psicofarmaci per risparmiare sul cibo nelle galere degli stranieri. È un'inchiesta di Altra Economia sui centri per il rimpatrio. Abuso di medicine arbitrario quotidiano che permette all'ente gestore maggiori guadagni. Si parla quindi di risparmiare soldi, insomma, utilizzando psicofarmaci per sedare le persone. Antiepilettici, antipsicotici, antidepressivi e metadone sono gli psicofarmaci lo strumento principale di gestione delle persone recluse nei centri di permanenza per il rimpatrio dei migranti. Servono per stordire donne e uomini in modo che mangino di meno, restino più tranquilli e resistano di più al sovraffollamento nelle gabbie in cui vengono stipati. All'ente gestore gli psicofarmaci costano meno del cibo e permettono di riempire maggiormente i CPR e allungare il tempo di permanenza di ciascun migrante nella struttura in modo da aumentare i guadagni. È una fotografia agghiacciante quella scattata dai giornalisti Luca Rondi e Lorenzo Figoni sull'inchiesta pubblicata nell'ultimo numero di Altra Economia e presentata ieri anche alla Camera dei Deputati in una conferenza. E proprio appunto mentre nella legge di bilancio sono stati previsti più di 42,5 milioni di euro per l'ampliamento entro il 2025 della rete dei CPR al fine di costruirne uno per regione con la procedura di costruzione semplificata dal nuovo decreto sull'immigrazione. In pratica si parla dei 9 CPR italiani attivi, dove a fronte dei 744 posti totali disponibili nel 2021 sono transitate quasi 6.000 persone, con una permanenza media di 36 giorni. Lo scopo di questi centri, come sappiamo benissimo, è il rimpatrio, che avviene in circa il 50% dei casi, mentre a conti fatti gli psicofarmaci hanno inciso per il 31% sulla spesa totale dei farmaci. Questo, diciamo, è un po' ciò che esce dall'inchiesta di Altra Economia, il fatto che vengono spesi una marea di soldi, molto di più della della media normale, di fatto, di quello che dovrebbero essere le spese negli psicofarmaci, che vengono negate a tutte le altre spese mediche per sedare le persone. Interessante ciò che infatti mostra l'inchiesta, che parla di milioni di euro spesi in Valium, in tranquillanti di ogni forma in cui vengono obbligate le persone ad assumere, non soltanto quindi ovviamente proposte, ma vengono obbligate. L'inchiesta si sviluppa in due CPR, specialmente Roma e Milano, ma è una dinamica chiaramente comune in tutti i CPR italiani.
Andiamo invece adesso a leggere un articolo uscito su Repubblica, sempre appunto sull'utilizzo degli psicofarmaci e sull'inchiesta di Altra Economia.
Carenza a donner directement, ma gueule, des broches avec eux directement. Je peux pas le laisser. Dis-moi, je paye ce qu'il faut, il faut que ça vienne de chez toi, ma gueule.
On va le faire, on va le faire.
Rien qui bouge sans mon accord, sans quadriller, tout le monde raccord, mon coin encore.
Tavor, Valium, Tranquilit. Nel CPR di Ponte Galeria è spesa record per gli psicofarmaci. I migranti sembrano zombie. Dormienti così non fanno casino e le loro richieste diminuiscono e non pretendono i propri diritti. E l'ente gestore risparmia perché gli psicofarmaci costano troppo. Allora andiamo a leggere questo articolo di Repubblica uscito appunto il 7 aprile del 2023. Rinchiusi in gabbia come animali, dormienti per l'abuso di tranquillanti. Al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria il 51% delle spese totali è per l'acquisto di pasticche, secondo un'inchiesta di Altra Economia sull'abuso di psicofarmaci nei CPR d'Italia. Roma è il secondo centro, su 5, che spende più soldi per le medicine dopo Milano. E in 3 anni, 2019, 2020 e 2021, sono state acquistate 3.480 compresse di Tavor su un totale di 2.812 migranti trattenuti. 270 flaconi di Tarquirit da 20 millilitri e 185 fiale intramuscolo di Valium.
Ah, cool.
Ouais, donc
vas-y, passe, hein, passe comme d'hab au café.
Je passerai ce soir ou demain, ça peut ?
Vas-y, c'est bon, direct.
Vas-y, direct.
Vas-y, salam, frérot.
Sì, dati che possono essere riletti anche alla luce delle indagini sulla morte del migrante tunisino Wissem Ben Abdel Latif, deceduto il 28 novembre del 2021 nella psichiatria dell'ASL 3 di Roma. È vero che Wissem è morto in ospedale, ma era al CPR di Ponte Galeria, dove era arrivato il 13 ottobre e ha iniziato a ingerire farmaci decisi dai medici del centro. Ed è lì che ha protestato per la situazione di degrado, dove l'8 novembre gli sono stati somministrati tranquillanti e ha iniziato ad avere tremori. Il 19 novembre invece lo psicologo del CPR ha annotato in cartella: è aggressivo, rifiuta la terapia da 4 giorni.
Remets les pieds sur la terre ferme. T'as fait pleurer les miens, je vais faire pleurer les tiens, gros. 762 pour soigner ton sein.
Ilaria Cucchi, la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dell'inchiesta dei giornalisti e dicendo che la situazione all'interno del CPR è intollerabile e che torneremo in questi posti, ma con voi. Ma vabbè, non commentiamo sicuramente quest'ultimo intervento della senatrice, sappiamo benissimo che queste visite, oltre a essere inutili, riscontrano anche poi la volontà di queste persone di fare solo propaganda politica e non di interessarsi in realtà delle persone detenute dentro. Andiamo anche a ricordare, sempre su questi due articoli, cosa è successo anche in passato a causa degli psicofarmaci che costringono le persone a dormire o a stare in stati comatosi all'interno dei letti, ma anche e soprattutto durante delle rivolte dove queste persone non si rendono conto a causa di questa situazione cosa gli sta succedendo. Quindi conseguenze che, come abbiamo visto, hanno anche delle situazioni drammatiche.
Salam aleikum, arrivederci, bambini. Quartiere copiano Ronaldo e Messi, qui talenti si son persi senza avere un'occasione. Alcuni in pasto ai pesci, alcuni in pasto alla nazione. Voglio salvare mia mamma e la mia famiglia. Euro, euro in valigia e una Mona Lisa. Bye bye ma vado via.
Ci teniamo solo a dire anche come effettivamente ricordare come l'effetto di questa medicalizzazione imposta alle persone che transitano dai centri di detenzione italiani diventano proprio un'arma anche successiva nel momento in cui molte di queste persone rimangono poi dipendenti a tutti questi psicofarmaci, con un impatto molto forte sulle loro vite.
Allora, andiamo adesso a leggere un altro episodio di cronaca avvenuto il 3 aprile a Bari. Bari, momenti di panico al CPR, modulo in fiamme, 5 migranti intossicati e un 36enne ustionato. Momenti di panico questa mattina all'alba al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari Parese, intorno alle 5.45 del mattino, quando è giunta la chiamata all'unità operativa per soccorrere alcune persone accasciate al suolo per un'intossicazione. Sul posto sono giunte l'ambulanza medicalizzata di Palese, che ha trasportato 2 intossicati, e l'ambulanza della postazione di Modugno, che ne ha trasportati altri 3. Tutti e 5 le persone sono state poi trasportate al pronto soccorso di San Paolo.
Davvero oltre mare una vita diversa, morire in pace o vivere in guerra, non c'è futuro nella mia terra, tanta miseria. Il nostro cibo va a chi ci governa, l'Europa è un sogno tipo leggenda, c'è chi la vede grazie ad un'antenna. Anche mio papà non aveva un profilo, senza documenti era solo un marocchino, ha fatto famiglia qua ed ha mandato a casa il cibo, ha cambiato il destino di un povero clandestino. Scappo da qui, non mi ha lasciato scelta né diritti a casa mia. Sopra un gommone, un Titanic, prego in mezzo alle onde, saluto la terra mia. Lasciatemi cantare.
بلادي غي كندور ما عطاوني حق ما عطاوني سميك الحقرة هنايا غي فابور وعش الافير ريسكي فيدا وسط البحر فلوكا ولا جيطاني لاشاتي مي كانتاري بركين سونو فيرو لاشاتي مي كانتاري لا فيدا كيف الاميغراتو فيرو لاشاتي مي كانتاري بركين سونو فيرو لاشاتي مي
E abbiamo adesso in diretta ai microfoni un compagno che ormai da qualche tempo, da qualche anno, si è trasferito a Lampedusa per seguire un po' la situazione delle persone in arrivo e dell'accoglienza proprio sull'isola. Ci senti?
Sì, vi sento. Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
Grazie a te. Allora, volevamo innanzitutto chiederti, insomma, da quanto tempo sei lì, da quanto tempo, insomma, che cosa, insomma, stai un po' facendo, un po' il monitoraggio degli ultimi anni e poi inoltre, insomma, di quello che sono gli ultimi mesi, i primi mesi dell'anno con questo aumento incredibile degli arrivi, con questa nuova ondata.
Insomma, se ci hai voglia di raccontare un po' qual è la situazione attuale sull'isola.
Certo, allora grazie mille. Io lavoro ormai da un po' più di 2 anni a Lampedusa in un progetto che si chiama Mediterranean Hope, che nasce proprio nel 2014 qui sull'isola. In questi anni ci siamo occupati, diciamo, di fare appunto l'osservatorio su gli arrivi, sul trattamento delle persone migranti che raggiungono l'isola, ma anche diciamo, cerchiamo di lavorare con la comunità per provare a costruire, diciamo, una società accogliente dal basso, appunto, qui sull'isola. E, allora, diciamo che negli ultimi tempi quello che a cui abbiamo assistito è sicuramente un aumento degli arrivi, soprattutto per quanto riguarda la rotta che parte dalla Tunisia, da Sfax in particolare, che è una città costiera verso il sud della Tunisia. Si tratta di persone che sono soprattutto persone subsahariane, che provengono da paesi come la Costa d'Avorio, il Senegal, la Guinea e dall'Africa occidentale, diciamo. Sono moltissimi uomini, donne, tantissimi anche bambini. E, rispetto all'anno scorso, che invece era, diciamo, più attiva la rotta libica, invece quest'anno abbiamo visto davvero un aumento di queste partenze a partire da ottobre, in cui abbiamo iniziato a vedere questi primi barchini in ferro fatti di praticamente di lamiera saldata tra loro, 6-7 metri, che contenevano e contengono, perché vengono utilizzati ancora, 40, dalle 20 alle 50 persone, e sono barche pericolosissime. Infatti, diciamo che oltre all'aumento degli arrivi, che comunque stiamo parlando di numeri che non sono particolarmente elevati in generale, la cosa che più ci spaventa ci fa arrabbiare è l'aumento dei morti, insomma, su queste rotte.
Sì.
Ditemi voi se continuo o...
No, appunto, ti stavamo ascoltando. Purtroppo, vabbè, quando ci sono queste tragedie, tra l'altro come quella che, ahimè, è ormai nota, quella di Cutro, poi appunto oltre alle celebrazioni, momenti istituzionali di cordoglio, poi appunto come se fossero degli eventi sporadici, quando sappiamo che sono quotidiane queste tragedie, perché sono quotidiani naufragi, e anche se non avvengono solo vicino alle nostre coste, anche più vicino alle coste di Tunisia e Libia, questi naufragi, insomma, sono quotidiani.
Sì, infatti noi, vabbè, quelli che siamo riusciti, diciamo, a registrare, che riguardano poi, come dici tu, anche quelli che capitano più che succedono, diciamo, più vicini a Lampedusa sono purtroppo tantissimi, nel senso che da ottobre in avanti sono morte quelle che siamo, ripeto, quelle che siamo riusciti a registrare noi, 30 persone proprio qui vicino sulla rotta che appunto collega la Tunisia a Lampedusa, nel tratto di mare più vicino a Lampedusa. Ci sono stati oltre 70 dispersi, e 13 corpi sono stati ritrovati in mare, e ci sono stati anche tre persone che sono morte all'interno dell'hotspot. Questo soltanto da ottobre a oggi.
Certo, purtroppo poi sono soltanto quelle che si sanno, sappiamo che sono appunto infinitivamente di più. Il Mediterraneo forse è la frontiera più mortifera appunto del mondo, con circa 30.000 morti nel giro di meno di 15 anni. Quindi chiaramente poi Lampedusa, essendo un'isola di passaggio, immagino che avete anche possibilità purtroppo di vedere più con da vicino, insomma, anche tutti i morti, ecco.
Eh sì, e purtroppo la cosa che poi, diciamo, ci fa pensare ancora di più, che le persone che arrivano, che fortunatamente riescono ad arrivare vive, che sono tantissime fortunatamente, che sono persone che sono sopravvissute di fatto, non soltanto al viaggio in mare, perché non ci dimentichiamo che poi per molte di loro la situazione in Tunisia e in Libia è terribile, vivono una condizione di discriminazione e razzismo già nei paesi di transito e anche prima, cioè l'attraversamento del deserto, eccetera. Cioè le persone che arrivano, che riescono a raggiungere finalmente Lampedusa, sono di fatto dei sopravvissuti e delle sopravvissute, che vengono trattate senza alcun rispetto, cioè anche l'accoglienza che dovrebbe essere, no, dovuta, dignitosa, viene invece di fatto, cioè questo trattamento ovviamente securitario, no? Anche una volta che viene superata la frontiera, almeno questa frontiera, e le persone vengono trattate come pacchi, come oggetti.
Puoi raccontarci un po' meglio appunto quello che è l'accoglienza a Lampedusa, cioè proprio il momento di arrivo, come la gestione delle persone?
Sì, infatti, certo. Ne approfitto anche per chiederti, se poi vuoi dire due parole in più, se negli ultimi periodi avete visto anche un cambio, visto che molte persone arrivano dalla Tunisia, e come ben sai, penso, nell'ultimo periodo il governo libico ha iniziato una forma di pogrom quasi verso gli immigrati, i migranti del resto d'Africa fondamentalmente, e quindi se c'era cioè se vedete insomma delle conseguenze sugli sbarchi o insomma tutte le persone che stanno arrivando da quei territori attualmente. E come sappiamo anche il governo italiano sta spingendo nuovi finanziamenti, anche nuove forme di collaborazione con il governo tunisino in questo momento, anche proprio per fermare le partenze ovviamente.
Sì, allora vabbè, noi come Mediterranean Hope e come insieme al Forum Lampedusa Solidale siamo presenti al momento dello sbarco, dell'approdo delle persone, no? E quindi abbiamo possibilità di vedere quello che succede. Ultimamente abbiamo assistito davvero a persone abbandonate per ore e ore e ore al Molo Favaloro, dove avviene di solito l'approdo, senza cibo, senza acqua, senza generi di conforto che non fossero quelli che magari portavamo noi, persone davvero trattate con pochissimo rispetto, anche persone che erano sopravvissute a naufragio. E questo noi poi non lavoriamo all'interno dell'hotspot, non crediamo nel sistema hotspot, non ci vogliamo stare. E quindi non siamo all'interno, però sappiamo comunque che è un luogo in cui possono starci 350-400 persone, invece quando ci stanno 3.000 persone diventa allucinante. Però ci teniamo anche a dire che non è la quantità di persone che si trovano all'interno a creare una situazione insostenibile, ma anche con 300, 200, 50 persone quel luogo è invivibile e ingiusto. Quindi sappiamo che poi all'interno dell'hotspot spesso con questi numeri finisce l'acqua, i kit che sono queste borse con all'interno vestiti puliti, scheda telefonica per chiamare a casa o altri generi, diciamo, di conforto, vengono dati con ritardo o subito prima di essere trasferite. Quindi insomma una situazione inaccettabile per le persone che appunto sono persone sopravvissute. Ultimamente, qualche settimana fa, siamo anche andati in Tunisia per una specie di piccola missione esplorativa per vedere appunto quello che stava succedendo. E quello che siamo andati di fronte alla sede dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni a Tunisi, nel quartiere Lelac, e lì abbiamo incontrato decine e decine di persone che erano in presidio permanente di fronte appunto alla sede dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, per chiedere di essere evacuate, per chiedere di essere portate via, per chiedere di essere appunto portati in un paese sicuro.
In seguito a quelle giornate di caccia al migrante.
Sì, esatto. Allora, diciamo che per le persone migranti, per le persone nere, la Tunisia non è mai stato un paese sicuro per molti di loro, però ultimamente dopo questa comunicazione della presidenza di Kaya Sayed, in cui raccontava queste bufale complottiste rispetto a questa sostituzione etnica comandata non so chi, che aveva come oggetto le persone migranti in Tunisia, si è sdoganata la violenza, diciamo, per farla breve, nei confronti delle persone migranti. Tantissime ci sono andate davanti alle loro ambasciate chiedendo di fare questo cosiddetto rimpatrio volontario, che volontario ovviamente non è, e tante altre, quelle che non potevano tornare a casa loro perché non volevano, perché noi abbiamo incontrato davvero persone del Sudan, del Darfur, della Sierra Leone, cioè persone che avevano con sé documenti che attestavano la loro condizione di rifugiati, ma al di là di questo, che non potevano, comunque tante altre persone che non potevano, non volevano tornare a casa loro, sono andate davanti alla sede dell'IOM, dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, per chiedere di essere evacuate in un paese sicuro. E tra loro abbiamo incontrato persone che avevano già fatto la traversata, che erano state respinte alla Guardia Costiera tunisina, persone che erano appena uscite di prigione, famiglie, c'era di tutto. Forse dovremmo provare ad ascoltare anche un po' di più le rivendicazioni che arrivano dalle persone migranti che si trovano in questo stato e che chiedono, no, e che protestano e vogliono essere evacuate.
Certo, poi anche considerando che richiedono di essere evacuate in seguito appunto una, diciamo, caccia al migrante propagandata in un momento anche complicato, no? E sapendo che è una dinamica ben conosciuta quella di far soffrire le persone di passaggio per poterle da una parte sfruttare meglio, dall'altra intimidire e far ritornare a casa, e insomma anche diffondere una dinamica che partire e viaggiare è difficile ed è sofferenza. Questa è anche una delle dinamiche sicuramente che dobbiamo comunque prendere in considerazione, nonostante chiaramente chi volesse tornare nel proprio paese dovrebbe avere la possibilità di farlo.
Assolutamente. No, ovviamente appunto anche parlando con alcune di queste persone era emerso anche il tema, cioè chi è che vorrebbe prendere il mare? Nessuno vorrebbe salire su una di quelle barche terribili, cioè per raggiungere l'Europa. Eppure c'era la questione, un po' siamo costretti, ci sentiamo costretti a farlo. E ovviamente nessuno si mette, cioè noi le abbiamo viste e nessuno si metterebbe in mare se avesse la possibilità di poter fare in un altro modo. Cioè sacrosanto diritto a restare, a tornare, a partire in maniera sicura volendo farlo.
Certo. Assolutamente. E Questo è per quanto riguarda quindi quello che avete visto in Tunisia. E invece in queste giornate in cui appunto la questione, insomma, in Italia si parla di Tunisia, si convocano vertici per cercare anche di contenere questa ondata e per cercare anche di tenere questo crack economico, perché c'è anche questo dietro, per cui c'è una pressione anche dal governo italiano sul Fondo Monetario Internazionale per evitare che questo avvenga, perché appunto le ripercussioni sarebbero appunto ondate di persone che questo governo non vuole affrontare, insomma.
Sì, sì, certo. Noi quello che possiamo vedere da qua, da questa micro isola in mezzo al Mediterraneo, è semplicemente che l'unica cosa che fa sì che le persone non arrivino o che non partino, nella migliore delle ipotesi, sono le onde del mare, cioè l'altezza delle onde del mare. Purtroppo fino a quando esisteranno appunto disuguaglianze, violenze, guerre, povertà, eccetera, le persone continueranno a partire, al di là, secondo me, delle iniziative che possono essere messe in atto da questo o da altri governi.
Certo.
Io mi chiedevo, ultima domanda, se avete visto invece ripercussioni, diciamo, dopo le nuove dichiarazioni del governo, propagandistiche sicuramente, ma che appunto in seguito alla tragedia di Cutro, di iniziare a perseguire i passeri, i trafficanti, gli scafisti oltre ogni frontiera. Mi chiedevo se avete notato una ripercussione di un qualche tipo sulle persone che arrivavano negli sbarchi o in generale una forma repressiva di qualche forma in Lampedusa.
Allora, non abbiamo notato un cambiamento vero e proprio nei confronti dei cosiddetti scafisti, però non escludiamo che possa essere semplicemente che diciamo che la repressione accada nel momento subito successivo.
Cioè non avete contatti successivi in effetti con...
Purtroppo no, purtroppo dall'inizio del Covid l'hotspot è blindato di fatto, e quindi prima avevamo un ufficio aperto alle persone che in qualche modo riuscivano a uscire dall'hotspot, ma in questo momento invece l'hotspot è assolutamente chiuso, quindi anche riuscire a fare un follow up delle persone per noi è impossibile. No, quindi quello che vediamo cioè non è diverso da quello che vedevamo anche prima, diciamo, di queste dichiarazioni, ma non escludiamo che appunto come esiste una repressione che colpisce chi guida le barche, i capitani che guidano le barche, possa avvenire poi in seguito. Questo non lo escludiamo.
Certo, se mai, insomma, comunque, visto che pensiamo sarà una questione sicuramente, insomma, da monitorare, trovare anche forme di complicità, di aiuto, dato che la maggior parte delle volte le persone che guidano queste barche sono ugualmente, tra virgolette, vittime, comunque non responsabili di ciò che accade, e crediamo che, insomma, in una forma di supporto, sicuramente di monitoraggio, di aiuto, ecco. Quindi se mai ci vorrei ancora aggiornare, siamo aperti su questi microfoni.
Assolutamente, molto volentieri.
Assolutamente, infatti rinnoviamo. Se hai qualcosa da aggiungere rispetto a quello, la situazione, cioè, insomma, attuale?
Ma allora, adesso la situazione è più tranquilla, però appunto, come dicevo, perché c'è brutto tempo. Appena la situazione, diciamo, appena il vento si calmerà, rivedremo di nuovo lo stesso tipo di... vedremo tante persone arrivare sicuramente, e vedremo di nuovo attivarsi lo stesso tipo di anche bombardamento mediatico, diciamo, che viene fatto su Lampedusa, parlando di emergenza Lampedusa, hotspot al collasso. Beh, quello che ci teniamo a dire è che spesso ci dimentichiamo delle persone quando parliamo in questi termini, nel senso, sono le persone che stanno all'interno dell'hotspot che sono al collasso, L'emergenza riguarda loro, riguarda le persone che muoiono in mare, riguarda le persone che sono bloccate e che continuano a protestare di fronte agli uffici dell'UNHCR e la IOM a Tunisi, o quelle che comunque resistono in Libia, in Tunisia o negli altri paesi da cui provano ad attraversare le frontiere. Fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi, anche se non sempre, le persone comunque quando arrivano a Lampedusa sono in salvo, tranne, ci tengo a ricordare, tre persone che negli ultimi mesi sono morte dentro l'hotspot. Erano una bambina di 5 mesi che è morta il 5 dicembre, un ragazzo del Bangladesh di 30 anni che è morto il 13 gennaio e l'ultima è stata una donna della Costa d'Avorio che è morta il 18 febbraio all'interno dell'hotspot. E una cosa che ci viene a pensare quando le persone arrivano sono in salvo, ecco, ora come ora non riusciamo più tanto a dircelo anche.
Beh, poi purtroppo i morti nelle mani dello Stato quando arrivano non è una novità, come sono vari morti nei CPR, nei centri di accoglienza su tutto il territorio italiano. Però grazie
per averlo ricordato.
Grazie a voi.
A presto, quindi i microfoni di RGA sono aperti e stiamo in contatto, insomma, per un futuro aggiornamento.
Assolutamente, grazie mille.
Grazie, ciao.
Ciao.
Allora, nel finale volevamo leggervi invece un aggiornamento che ci è arrivato direttamente dal CPR di Trapani Milo. Avevamo ricordato le scorse settimane di una rivolta importante che era accaduta a Milano all'interno del CPR di Via Corelli, dove erano state incendiate diverse stanze. Successivamente alla rivolta molte persone sono state trasferite da Milano al CPR siciliano di Trapani Milo. Alcune di queste ci hanno contattato in queste ore dicendoci che successivamente al trasferimento è partita una grossa rivolta all'interno del CPR siciliano che ha coinvolto parecchie unità abitative rendendone inagibili diverse stanze. Le persone successivamente sono state ammassate, come spesso capita in queste situazioni, nelle unità abitative rimaste agibili. Attenderemo altri aggiornamenti nelle prossime puntate di Arraga. Per adesso non possiamo che rivolgere la nostra solidarietà ai detenuti in rivolta. Ricordo solo che brevemente che questa notizia non è uscita nei media nazionali, probabilmente appunto per aumentare l'isolamento e diciamo la censura alle notizie di cosa accade realmente all'interno dei centri della detenzione amministrativa. دابا بخير والو ما خص دابا بخير والو ما خص قال لي زين بخير خوتي حراقه كنعيشوها بخير غير بالبركه وقال لي زين بخير خوتي حراقه كنعيشوها بخير غير بالبركه امن من قصر دولا نواندا بو دنيا من دير صادت وما
Land. Trage nur Fragen und Fragen im Herzen, doch merke die Antworten satte Yalla. KV Mission, Memphis.
E stiamo per volgere al termine di Arraga, ma ci tenevamo a leggere un comunicato uscito dall'Associazione Naga di Milano. Da qualche settimana stiamo anche noi di Arraga monitorando quello che sta succedendo al di fuori degli uffici immigrazione della Questura di Milano. Sappiamo che sono state lunghe folle lì davanti dalla notte, dalla domenica sera, spesso represse violentemente dalla celere, anche lanciando gas CS. Volevamo leggere il comunicato uscito il 5 aprile 2023, cronache da Via Cagni, il report è il comunicato. Dalla mancanza di accesso alla procedura delle decisioni di istituire un nuovo sistema di prenotazione. Dal 20 ottobre 2021 le domande di protezione internazionale per il territorio di Milano devono essere formalizzate presso la caserma di Via Cagni 15. Già dall'autunno del 2021 abbiamo iniziato a ricevere presso il centro Naga richiedenti asilo che raccontavano di episodi di gravi difficoltà di accesso. Una selezione giornaliera di circa 30 persone a fronte di un numero crescente di richiedenti asilo. Di richiedenti asilo, di persone che si presentavano davanti all'ufficio della questura, che passavano le notti davanti al campo, al parco circostante.
A metà dicembre 2022 le modalità sono cambiate nuovamente e l'accesso per presentare la domanda di asilo di conseguenza. È stato consentito ogni due settimane l'accesso soprattutto il martedì mattina. L'ultima novità è che a partire da oggi, 5 aprile, la richiesta d'asilo a Milano non potrà essere più presentata recandosi direttamente in questura, ma l'accesso dovrà essere prenotato attraverso la piattaforma già usata per altre tipologie di appuntamento con la questura di Milano.
Sì, e durante tutto questo periodo Naga ha monitorato la situazione di Via Cagni, affermano i volontari e le volontarie dell'associazione. Nel corso del monitoraggio hanno assistito a diverse persone che sono rimaste ferite o hanno avuto malori nel tentativo di accedere agli uffici della questura o di mantenere il proprio posto in coda. Sono stati usati lacrimogeni e manganelli. Più di una volta si è reso necessario l'intervento di ambulanze e soccorritori. La presenza di volontari e volontari del Naga ha anche permesso di raccogliere in loco le manifestazioni della volontà di chiedere asilo delle persone intenzionate a presentarla, che poi sono appunto state inviate via PEC alla Questura di Milano. Questo è quello che insomma abbiamo anche commentato nelle trasmissioni precedenti.
Continua l'articolo commentando appunto l'esperienza dei volontari che stanno monitorando la situazione davanti all'ufficio immigrazione. In questi mesi abbiamo assistito ad una sistematica violazione del diritto umano fondamentale a chiedere asilo e abbiamo assistito a pratiche violente e discriminatorie nei confronti delle persone in cerca di protezione.
Ci auguriamo che l'introduzione del sistema online interrompa definitivamente una situazione scandalosa che sta attuando la questura della città di Milano, che tutti dovrebbero vergognarsi. Proviamo a immaginare una situazione del genere anche davanti ad altri uffici pubblici, appunto questo sarebbe impensabile. Il Naga chiede pertanto che si provveda, e un appello insomma, subito a velocizzare le procedure per la formalizzazione delle domande di protezione internazionale, riconoscere e tutelare i diritti di chi chiede asilo fin dal momento della manifestazione di volontà, di richiedere anche la protezione internazionale come chiaramente previsto dalla legge, di ripristinare l'istituto della protezione speciale nella sua ampiezza iniziale,
chiudere subito tutti i centri di permanenza per il rimpatrio, abrogare il reato di clandestinità, l'unico che prevede una pena non per un'azione commessa ma per una condizione acquisita involontariamente.
Queste rimangono solo le prime misure urgenti. Una politica di gestione dell'immigrazione realistica e lungimirante richiede tuttavia interventi più ampi, tra cui ripristino del sistema dei visti, introduzione del visto e del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, introduzione di meccanismi di regolarizzazione permanenti, spostamento della competenza sulle pratiche di rilascio dalle questure alle amministrazioni comunali. Questo è quello che è l'appello che ha lanciato e sottoscritto questa associazione di Milano. Nelle prossime settimane sicuramente avremo modo di leggere di altri monitoraggi di quello che accade fuori dalla questura di Via Cagni. E andiamo verso la chiusura di Arraga. Tra poco insomma lasciamo i microfoni alla trasmissione per tutti i detenuti e le detenute del carcere delle Vallette. Don't